Siamo, come dicevo, a una pagina dedicata all'amore nel Rinascimento, che parte da un libro, l'ha curata per noi Monica Bonetti, che è qui con me in studio. Buongiorno Monica.
Buongiorno Marco e buongiorno naturalmente agli ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete2.
Allora, ti direi, raccontaci tu a questo punto di cosa parliamo e con chi ne parliamo.
Beh, hai già preannunciato che parliamo di amore e seduzione nel Rinascimento. Amore e seduzione nel Rinascimento però sono meno lontani di quanto potremmo immaginare, anche perché le domande, il modo di vivere, di gestire il corteggiamento e l'amore non sono cambiati tantissimo. Quelli sono gli stilemi, in fondo, i modelli che si sono formati e che ancora oggi noi applichiamo. Ne hanno scritto e si sono fatti tutta una serie di domande su questi modelli, su questi stilemi. Giulio Busi, esperto di mistica ebraica e di storia rinascimentale, professore alla Freie Universität di Berlino e alla Facoltà di Teologia all'USI di Lugano, e Silvana Greco, studiosa di sociologia della cultura e dell'arte e professoressa alla Technische Universität di Dresda. Entrambi insieme hanno firmato Amarsi, seduzione e desiderio nel Rinascimento, uscito recentemente per i tipi del Mulino, un libro prezioso che è arricchito da oltre 200 illustrazioni che attraverso appunto arte e letteratura indaga e racconta i legami leciti, ma anche quelle passioni, diciamo così, clandestine nel Rinascimento italiano, svelandoci come appunto quei modelli siano ancora quelli a cui oggi ci ispiriamo. Giulio Busi e Silvana Greco li abbiamo raggiunti al telefono. Buongiorno intanto e grazie per aver accettato il nostro invito a partecipare ad Alphaville.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Giulio Busi, vogliamo partire dal titolo, che è un verbo riflessivo, ma soprattutto in questo caso un verbo reciproco, una forma verbale che sottolinea l'incontro tra soggetti diversi e lo scambio soprattutto che avviene tra di loro. Il Rinascimento, periodo storico e artistico di grande innovazione, di scoperte ed esplorazioni, ci svela anche una nuova forma di questa reciprocità.
Sì, è stata una scelta nostra tematica, nel senso che l'Eros rinascimentale è un mare enorme, misterioso. Abbiamo voluto seguire un filone tra quelli possibili, ma un filone molto evidente, molto attestato all'epoca, quello della reciprocità, cioè sono rapporti che si costruiscono a livello di mitologia, si costruiscono nella letteratura, nella pittura, ma sono sempre ricerche dell'altro, diciamo così, è un amore in relazione, è un amore a volte contrastato, con ricerca di un amato impossibile, poi il ritrovamento di questo amato, ma è sempre il nostro obiettivo si punta sempre sullo scambio, sul fatto di cercarsi, di respingersi magari, ma in modo molto moderno, di volersi e di non lasciare perdere, diciamo così.
Ecco, quando pensiamo al Rinascimento, sicuramente pensiamo ai grandi nomi dell'arte che lo hanno caratterizzato: Michelangelo, Raffaello, Tiziano, pittura e scultura che riflettono il gusto dell'epoca, allo stesso tempo però lo guidano anche, lo nutrono, si potrebbe dire. Il vostro ora non è un libro di storia dell'arte, ma un libro, come dicevo, ricchissimo di immagini, oltre 200 accuratamente riprodotte. Come avete usato queste fonti iconografiche?
Ma diciamo che sono parte fondante del discorso, non sono un ornamento, ecco, non volevamo fare un libro in cui l'arte fosse ornamentale, ma è un libro che si snoda attraverso la creatività, che è un elemento tipico del Rinascimento, che esplode nel Rinascimento italiano, una creatività letteraria, ma una creatività innanzitutto delle arti visive che fanno un salto di qualità enorme, cioè col primo 400 c'è l'inserimento della prospettiva centrale, la sua teorizzazione, ma anche il suo uso, c'è una capacità di descrivere i corpi, di farli muovere nello spazio in maniera molto più sofisticata di quanto non avvenisse prima. E c'è quindi l'arte raggiunge una plasticità che non aveva, in realtà in qualche modo no, che non aveva mai avuto nella tradizione occidentale, neanche nell'età classica, nel senso che l'età classica serve da modello, ma il Rinascimento conquista degli spazi nuovi. Questi spazi sono spazi anche dell'eros, della fisicità dell'eros, perché saperlo rappresentare significa anche scoprirlo in modo nuovo. Quindi l'arte serve da apripista, sia a livello di sensibilità estetica, ma anche a livello di psicologico, di raffinatezza delle nuance, e questo è un elemento centrale del nostro libro.
Queste fonti però parlano quasi esclusivamente la lingua dell'elite sociale e dell'elite culturale del tempo. Come si diffondono, sempre che lo facciano, dall'alto verso il basso i comportamenti amorosi e i codici di comportamento, di corteggiamento?
Beh, si diffondono attraverso la stampa, attraverso l'incisione. Sono metodi nuovi che hanno una diffusione molto più ampia di quello che fosse una miniatura in un codice fatto per un uso estremamente elitario. Adesso il libro gira e le incisioni si diffondono. E quindi anche la grande arte fatta per le corti rinascimentali diventa fruibile e imitabile, e la letteratura, pensiamo a Pietro Aretino, anche scandalosa, diventa consumabile non solo nel cenacolo umanistico, ma da un pubblico medio, borghese, insomma, il pubblico che sa leggere e che si appassiona a queste forme di rappresentazione e di narrazione dell'eros.
Professoressa Greco, i capitoli del vostro libro hanno i titoli che sembrano un climax crescente verso la passione amorosa. Si passa dal guardarsi al parlarsi per arrivare poi a toccarsi, baciarsi e giungere all'apogeo, capitolo finale, fare l'amore. Questa però è una suddivisione che risale a sua volta a fonti classiche, no?
Sì, giustissimo. E in effetti abbiamo pensato di strutturarlo proprio così, con questi capitoli, cioè guardarsi, parlarsi, toccarsi, baciarsi, fare l'amore, e affonda appunto le radici nella letteratura già dall'antichità. Un primo accenno, questo sviluppo in cinque fasi lo troviamo nelle Odi di Orazio, poi in Donato, fino ad arrivare all'età rinascimentale con Leo Battista Alberti, e poi con Lorenzo il Magnifico. Infatti, nel suo canto carnacialesco, Lorenzo articola lo schema non in cinque, ma addirittura in sette fasi, e dice: «De' stata udire, giovane donzelle, queste sette allegrezze che ho voglia da dire». E quindi prima del parlarsi c'è la fase della gioia per il fatto che l'amata abbia accettato, ad esempio, la lettera del corteggiatore. E per Lorenzo il toccarsi si divide poi in due fasi. Una prima fase dello sfiorarsi con una mano e poi dell'abbracciare. Quindi esattamente lo ritroviamo, esatto, dall'antichità, questa idea che ci sia appunto questo clima che inizia con il guardarsi e arriva fino al proprio fare l'amore.
Pensiamo anche soltanto a Francesca, a come racconta la sua passione con Paolo, nata dallo sfiorarsi le mani, dal guardarsi nel leggere allo sfiorarsi le mani, e poi sappiamo come finisce. Lo dicevamo prima, però, in fase di presentazione, i modelli amorosi che si sviluppano durante il Rinascimento sono ancora quelli a cui ci ispiriamo noi oggi, o a cui ci siamo ispirati perlomeno fino a pochissimo tempo fa. Quali sono le ragioni di questo lungo successo? E secondo voi, così vi chiedo un po' di utilizzare la sfera di cristallo o comunque l'esperienza di studio, dell'aver osservato e studiato modelli precedenti, sono dei modelli di comportamento che sopravvivranno alle tante rivoluzioni digitali che si susseguono sempre più frenetiche e che ci portano invece a vivere queste fasi anche dell'esplicitare i sentimenti reciproci in una maniera molto differente.
Allora, va certamente sottolineato che il nostro tempo, le nostre società sono connotate anche dal disinteresse amoroso. C'è chi parla di un declino del desiderio sessuale, come Luigi Zoia, o di intimità fredde, come le definisce ad esempio la sociologa Eva Illouz, o di amori liquidi, per dirla con Bauman. Ecco, gli amori che resistono in realtà poco, finché gli amanti si sentono in qualche modo autorealizzati. Quindi, sebbene ci sia anche questa parte, questa disillusione amorosa, altre ricerche però mettono in luce esattamente il contrario, che l'amore è ancora un valore molto importante, soprattutto nei giovani, e avviene proprio ripercorrendo le cinque tappe di cui abbiamo parlato noi nel nostro libro. Sebbene anche spesso questi amori nascono su piattaforme digitali, ma seguono esattamente questo clima. Ci si guarda, magari appunto a livello digitale, poi ci si scrive, ci si parla di nuovo, ci si tocca, ci si bacia e si fa l'amore. E perché? Cioè, naturalmente appunto l'amore è una vita, ma perché l'amore è l'amarsi, come l'abbiamo inteso noi, questa che implica una reciprocità, è l'incontro con l'altro, con un mondo nuovo, che scardina quindi vecchie anche percezioni e permette un cammino nuovo per entrambi e la trasformazione personale del sé. Quindi questa vita, no? Questa trasformazione che è ancora sempre di grande ispirazione anche per noi oggi, nell'amore, per quello l'amore segue ancora anche questi modelli.
E mi sembra che si torni alla forma riflessiva anche del verbo di cui si parlava prima, amarsi reciprocamente, ma amare anche se stessi. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione. Se Marco vuole aggiungere qualcosa, naturalmente, visto che gli ho sottratto il microfono per questi 10 minuti.
No, ricordiamo il libro da cui siamo partiti perché merita di essere ricordato, appunto, Amarsi, seduzione e desiderio nel rinascimento, per il Mulino. Monica, grazie a te per la pagina e grazie anche ai professori convenuti per avercela raccontata.
Grazie a voi per questa bella trasmissione.
Papa Francisco vem perdoar o tipo de pecado que acabaram de inventar. O povo querida com pedras na mão, voltadas contra o imperialismo pagão.
Sou garotinha estropicalista, agora militando em um movimento. Já não penso mais em casamento, mas se tomo Coca-Cola, acho que estou me vendendo.
Mas eu sei que Papa Francisco vem perdoar o tipo de pecado que acabaram de inventar. O povo querida com pedras na mão, voltadas contra o imperialismo pagão.
Meu coração fundamentalista pede socorro aos intelectuais, pois a diferença entre esquerda e direita já foi muito clara, hoje não é mais. Quero civilizar o capitalismo selvagem, quero trazer a luz pra toda a ignorância. Como benfeitora não desejo mal, assim como não quis o velho amigo Cabral.
Mas Papa Francisco vem perdoar o tipo de pecado que acabaram de inventar. O povo que lida com pedras na mão, voltadas contra o imperialismo pagão. Mas Papa Francisco vem perdoar o tipo de pecado que acabaram de inventar. O povo que lida com pedras na mão, voltadas
cerimônia do beija-pé. Papa Francisco perdoa Tom Zé, no Facebook da Santa Sé. Papa Francisco perdoa Tom Zé, pela magnânima força da fé. Papa
Francisco perdoa Tom Zé con Papa Francisco perdoa Tom Zé, in cui l'autore evidentemente chiede perdono al Papa. Il pezzo che sentivamo ci porta alle 11.45 a parlare di colui senza la cui esistenza probabilmente l'universo Marvel o non esisterebbe o esisterebbe in una maniera molto diversa da come lo conosciamo. Parliamo di Stan Lee, scomparso nel 2018, ne avevamo parlato evidentemente anche a Rete 2, aveva 96 anni. Senza dubbio il fumettista, sceneggiatore di fumetti più famoso del mondo. Senza di lui non avremmo i Fantastici 4, l'Incredibile Hulk, l'Uomo Ragno, il Dottor Destino, decine e decine, c'è l'elenco sulla Wikipedia per chi vuole, di altri personaggi usciti anche e non solo dalla sua fantasia. Stan Lee avrebbe compiuto 100 anni il 28 dicembre, quindi ieri, e noi oggi allora vogliamo tornare sulla sua carriera straordinaria. Lo facciamo con Matteo Stefanelli, con noi al telefono. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno. Buongiorno a tutti.
Matteo Stefanelli torna a trovarci, critico letterario, direttore di Fumettologica, direttore artistico del Comic Con di Napoli. Allora, chi è stato Stan Lee e quali sono i suoi meriti? Che visione ha avuto in generale per la Marvel? Mi rendo conto che è una domanda alla quale rispondere in pochi minuti è un po' difficile, ma proviamo almeno per sommi capi a delinearlo.
Ma certo, anche perché diciamo il cuore del suo contributo originale si può sintetizzare così. È stato la persona, diciamo, l'autore che ha dato una personalità diversa all'idea di supereroe come puro universo di finzione e di azione. Gli ha dato un altro approccio, lavorando di più sulla dimensione privata e la personalità individuale, diciamo, delle persone dietro alle maschere, che ha reso molto più umani, ordinari, normali, con problemi normali e anche paure, timori, frustrazioni normali, come l'esempio celebre di Peter Parker, Spider-Man, che vive la propria abilità, i suoi nuovi poteri, non solo come un'opportunità e una fortuna, ma anche un po' come una condanna, perché nel momento in cui deve, diciamo, vivere la propria momento di azione per risolvere un problema e sconfiggere un avversario, però così non ha il tempo di stare vicino a sua zia May che non sta bene di salute o deve perdere un appuntamento di lavoro o non riesce a stare con la fidanzata. Problemi molto prosaici, molto semplici, ma che hanno permesso di raccontare delle normali persone dietro alla grande leggenda, dietro al grande mito. E questo ha cambiato tutto, perché il fumetto di supereroi Marvel ha avuto un successo progressivamente superiore al fumetto di supereroi dell'editore concorrente, l'editore che aveva creato Superman, Batman, cioè eroi tutti d'un pezzo, senza ombre, solo mito, no?
Bidimensionali.
Umanità.
Alla fine bidimensionali, insomma, mancava quell'aspetto di fragilità.
Maschere, in conti, mentre invece i supereroi Marvel non sono maschere, sono persone ordinarie in condizioni un po' straordinarie, ovviamente.
Beh sì, è molto interessante, molto azzeccato trovo puntare il focus sul fatto di aver dato uno spessore tridimensionale, una personalità, una fragilità umana ai supereroi. Ma quanto alla personalità di Stan Lee, soprattutto negli ultimi anni l'abbiamo visto da un lato molto simpaticamente anche prendersi in giro in una miriade di camei, di piccole apparizioni. Io mi ricordo una su tutte, quella in The Big Bang Theory, che è veramente esilarante. Dall'altra parte però negli ultimi anni Stan Lee è stato anche al centro di alcune polemiche in merito al fatto che avrebbe in certi casi usurpato anche il merito di gente che ha lavorato con lui a creare questo mito. Allora, davanti a chi siamo davanti? Una specie di Thomas Edison un po' genio e un po' furbacchione?
Sì, la verità è che noi siamo abituati a considerare Stan Lee il creatore di personaggi di successo mondiale come Spider-Man, Fantastici 4, Hulk e compagnia bella, ma la più grande creazione di Stan Lee è stato Stan Lee, in verità, perché è stato non tanto lo scrittore che ha ideato le storie, ma l'ispiratore di altri autori che hanno poi concretamente ideato le storie. Lui ha inventato un processo lavorativo, un metodo di produzione creativa, che poi ha preso il nome negli anni 60 di metodo Marvel, in cui sostanzialmente il suo lavoro era di scrivere poche righe di idea di soggetto all'inizio, passare il tutto nelle mani di un disegnatore e poi ritornare dopo, alla fine, per scrivere i dialoghi dentro i balloon, dentro le nuvolette, nelle didascalie. Il problema è che in questo processo significa che la tappa intermedia nelle mani del disegnatore era in realtà l'equivalente di sviluppare la regia di tutta la storia.
Sì.
Quindi il contributo creativo era enorme, al punto che ne sono nate addirittura dispute legali quando, nel caso di Spider-Man, nel caso dei Fantastici 4, con Steve Ditko nel primo caso, Jack Kirby nel secondo caso, insomma, sono venuti al pettine i nodi, e Stan Lee ha sostenuto ogni tanto di essere stato lui ad avere fatto tutto, ad aver ideato tutto, e i suoi colleghi a dire no, a dire il vero, in questo metodo il nostro contributo creativo è stato essenziale. E quindi, insomma, la figura di Stan Lee, per essere sintetici, è stata più che altro quello di uno straordinario allenatore, ispiratore, sparring partner di grandi disegnatori, fumettisti, come appunto Jack Kirby, forse il più grande disegnatore di supereroi della storia, che sono dei veri e propri coautori di questi personaggi, però più casalinghi, meno egocentrici di uno Stan Lee, che invece è stato anche uno straordinario public relation manager di se stesso e della casa editrice proprio, del marchio Marvel, che ha portato in giro in maniera giocosa anche, piena di energia, di voglia di scherzare. Stan Lee, l'altro, diciamo, ingrediente che ha aggiunto al fumetto di supereroi è stato l'ironia. No? Spider-Man salta di palazzo in palazzo e mentre fa scazzottate con gli avversari fa battute, li prende in giro, li umilia prendendoli in giro, scherzando sui loro limiti, cosa che invece Superman e Batman non hanno mai fatto,
no.
Sono molto più seri, no?
Sì.
E quindi c'è anche un tono di commedia che è un contributo originale all'epoca abbastanza inimmaginabile nel fumetto di azione.
È interessante come rientri sempre alla fine dalla finestra questo aspetto legato alla personalità o a un disturbo della personalità, come in questo caso l'egocentrismo, che di solito è uno dei mattoni fondamentali che concorrono a creare il mito. Io penso a Steve Jobs, un altro grande, estremamente egocentrico genio del nostro tempo, e senza il suo egocentrismo forse non avremmo il ricordo che ne abbiamo, così come di Stan Lee, e così come infatti non ci ricordiamo, se non gli addetti ai lavori o comunque chi conosce meglio questo mondo, dei disegnatori che hanno reso possibile che Stan Lee diventasse Stan Lee, perché sono rimasti in ombra perché erano persone normali, tra virgolette. Ma
sì, lui è stato diciamo, è rimasto noto alle cronache anche con il suo soprannome di Il Sorridente, perché proprio amava farsi fotografare in pubblico con un'espressione, insomma, piuttosto tipica, insomma, idiosincratica sua, sempre sorridente, e nei testi delle rubriche delle varie testate che pubblicava firmava sempre o la rubrica delle lettere o un breve testo di introduzione redazionale, sempre pieno di energia, di racconto grandioso, anche un po' enfatico, dei contenuti della storia pubblicata in quell'episodio. Cioè, era un grande affabulatore e divulgatore dei prodotti della sua casa editrice, mettendosi al centro, no? Come un po' il demiurgo e il rappresentante capo, diciamo,
sì,
così,
sì,
il PR principale.
Stefanelli, a suo parere, domanda da un milione, mi rendo conto, come sarebbe il mondo Marvel se Stan Lee non fosse esistito?
Ma secondo me non sarebbe solo un tema di mondo Marvel, sarebbe proprio diverso probabilmente il panorama dell'editoria di fumetto americana e quindi tutto quello che ne è conseguito, perché se Marvel non avesse inserito questi elementi di commedia e di empatia umana, sarebbe stato un clone di DC Comics con difficoltà a battere il concorrente, diciamo, già più anziano e affermato con Batman, Superman, Justice League of America, Wonder Woman, sarebbe stato difficile battere DC Comics. Quindi probabilmente non avremmo avuto né uno sviluppo dell'industria editoriale del fumetto di supereroi negli Stati Uniti, e da quella non avremmo avuto il successivo sviluppo cross-mediale al cinema, in televisione, nel licensing di giocattoli e merchandising. È davvero impossibile diciamo immaginare uno scenario simile oggi senza il contributo di Stan Lee, nonostante i suoi difetti,
certo,
nonostante i suoi limiti e anche il suo atteggiamento furbetto, come diceva lei, Marco. Cioè è stato anche uno che nel corso degli anni si è contraddetto varie volte, ha raccontato la storia delle origini, dell'idea dei Fantastici Quattro e poi di altre testate in tre modi diversi, a seconda di come gli tornava utile raccontare, a seconda delle fasi storiche, delle discussioni / litigi legali con i suoi ex colleghi. È stato un furbetto, però un furbetto con anche...
geniale.
Un sincero entusiasmo per i progetti che aveva contribuito a creare, e questo lo riusciva a trasferire al pubblico.
Telegraficamente, proprio in una frase, in una parola, lei aveva già detto che l'invenzione più riuscita di Stan Lee è Stan Lee, appunto. A questo punto, nella sua classifica, chi mette al secondo posto tra i personaggi di Stan Lee? E perché? In
Ma
una
io,
frase.
Io metto Peter Parker, perché Peter Parker è un adolescente sostanzialmente quando nasce Spider-Man, a differenza di altri supereroi che erano già insomma degli adulti o dei giovani adulti. È un adolescente, e quindi tutti i dubbi di Peter Parker, che è molto scettico sul dono dei suoi superpoteri, funzionano particolarmente bene, perché sono anche i dubbi di un adolescente. Quindi in qualche modo la natura supereroistica dei poteri di Spider-Man è una metafora dell'adolescente.
Bello. Matteo Stefanelli, direttore di Fumettologica, grazie e a risentirci a presto.
Grazie a voi. Arrivederci.
Sentivamo oggi in Alphaville alle 11:05 Il racconto di questo libro uscito da poco per Fontana Edizioni di Giorgio Keller, Classiche motoristiche della Svizzera italiana e storia del rally in Ticino. E mi ha fatto tornare alla mente un ricordo. Quando ero bambino, ricordo che a un certo punto mi misi a fare un album di figurine sulla storia dell'automobilismo. A un certo punto ne trovo una, ovviamente in bianco e nero, una foto, una figurina in cui era ritratto Achille Varzi a bordo della sua Alfa Romeo. Varzi era, per chi non se lo ricordasse, un pilota italiano dei primi del Novecento che ai suoi tempi fu un po' quello che è stato Bartali per Coppi, con la differenza che il rivale di Varzi non era Coppi ma era Nuvolari. Tra l'altro Varzi è morto a Berna in un incidente durante una gara, in un'epoca in cui la sicurezza a bordo dell'auto era più che altro una scommessa, ma questa è un'altra storia. Io ricordo che in quella vecchia foto con Achille Varzi che posava accanto alla sua auto, sullo sfondo di un circuito, dietro di lui c'erano anche altre auto, con delle figure sfocate di altri piloti. Allora mio papà, che ai tempi avrà avuto 38 anni, 40 anni, mi stava aiutando a fare l'album, ma a un certo punto si blocca. Fissa la foto, se la avvicina agli occhi, e poi un po' emozionato mi dice: «Lo vedi questo qui dietro a Varzi, questo puntino? Questo qui è mio papà, tuo nonno». E scopro così, in un modo forse un po' strano, ma che ancora oggi mi ricorda e mi emoziona, che mio nonno paterno, tra le tante altre cose, alcune delle quali decisamente criticabili, come la militanza nel partito fascista, era stato anche un pilota di automobili, nello specifico pilota collaudatore della Isotta Fraschini. Io ho fantasticato poi per molto tempo sul contesto che doveva avere vissuto quell'uomo all'epoca straordinaria e ricca di eventi drammatici e incredibili che aveva attraversato come una meteora. Un giovane che si era appassionato dapprima al futurismo, alla sua forza rinnovatrice, al suo innamoramento per i motori, per la macchina come simbolo del futuro, e che aveva portato questo innamoramento fino a farne una professione, ai tempi piuttosto pericolosa perché si moriva con una certa facilità su quelle auto potentissime e così insicure. Mi sono chiesto cosa volesse dire vivere in un mondo in cui il futuro sembrava qualcosa di plasmabile attraverso la determinazione e l'uso di macchine mirabolanti, capaci di imbrigliare energie fino ad allora sconosciute. Un mondo che sembrava enorme ancora, i cui confini sembravano lontani, non era fragile e piccolo come il nostro. Intorno e dietro all'epoca d'oro dei motori, quegli anni 20 e 30 in cui si effettuavano gare leggendarie e massacranti e i piloti gareggiavano sapendo che spesso rischiavi davvero la pelle, c'era un'epica che a noi oggi può sembrare limitata, maschilista, elitaria, ma che se guardiamo bene si basava sempre sugli stessi valori su cui si basa qualunque epica della storia umana: il valore, il coraggio, il sorridere alla morte un po' beffardi e poi il talento, naturalmente. E di talento ce ne voleva tanto per tenere a bada quei motori da centinaia di cavalli, facendo tutto a mano, senza elettronica, senza servomeccanismi, seduti in un guscio di ferro e alluminio pronto a ribaltarsi per spedirti all'altro mondo a ogni curva. Mio nonno è morto nel 1945 a Milano, in piazza Carbonari, ucciso con un colpo alla nuca da alcuni ex camerati fascisti convertitisi in fretta al comunismo, durante quella resa dei conti rabbiosa e inevitabile che segue sempre il crollo di una dittatura. Ma anche questa è un'altra storia. A me piace immaginarlo giovane, sulla sua Isotta Fraschini, che sfida la sorte viaggiando a velocità futuriste su, per usare le parole di Marinetti, un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo. Un'automobile ruggente che sembra correre sulla mitraglia e più bello della vittoria di Samotracia.
Nuvolari è basso di statura, nuvolari è al di sotto del normale. Nuvolari è a 50 kg d'ossa, nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari ha le mani come artigli, nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. We'll be right back.
quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore, e finalmente quando sente il rumore salta in piedi e lo saluta con la mano, gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire come guarda un soldato a cavallo nel cielo di aprile. Nuvolari e bruno di colore, nuvolari alla maschera tagliente, nuvolari alla bocca sempre chiusa di morire, non gli importa niente. Corre se piove, corre dentro il sole, 3 più 3 per lui fa sempre 7. Con l'alfa rossa fa quello che vuole, dentro il fuoco di 107. Nuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli, Brilliperi e Ascari.
Lucio Dalla, Nuvolari. Noi siamo alle 12:09 minuti a parlare ancora di cinema, lo stiamo facendo ogni giorno da cinque punti di vista tratti da realtà svizzero-italiane, da personaggi che si occupano della macchina cinema in Svizzera italiana. Beh, non potevamo non coinvolgere, visto che se ne occupa in primissimo piano, Niccolò Castelli, regista ticinese, direttore della Ticino Film Commission. Ci siamo sentiti poco tempo fa anche per la direzione artistica delle Giornate di Soletta, che ti vedrà, Niccolò, per la prima volta quest'anno e per la prima volta un ticinese a capo appunto di questo importante festival svizzero. Intanto buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Marco, grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, Niccolò Castelli, intanto inizierei da un fuori onda un po' improvvisato, nel senso che ci stavamo sentendo durante Nuvolari per metterci in linea e tu mi dicevi: che bello questo brano, com'è moderno. Conosco bene Dalla perché ci sono una serie di coincidenze rispetto a lui che ti intrecciano in qualche modo alla sua opera. Questo pezzo però rimane veramente uno dei, forse dei più senza tempo. Quali sono queste coincidenze che ti hanno avvicinato al conoscere Lucio Dalla?
Sì, prima di tutto è la data di nascita, quel 4 marzo che condivido con lui, che ovviamente c'è questo famoso brano sulla sua data di nascita, 4 marzo, e io sono pure anche appunto dello stesso giorno, per cui è un brano che ho nel cuore. E poi io ho studiato cinema a Bologna e ci fu un momento in cui andai in Piazza Gardino, perché si sapeva che lui spesso faceva colazione in un preciso bar di Piazza Gardino davanti al suo studio, lo conobbi, un giorno potremmo anche visitare il suo studio, la sua casa, io e un altro mio compagno Alessandro, che conoscete, Alessandro De Bon, potremmo visitare un po' il suo studio, quindi niente, era un personaggio molto generoso e chi conosceva Bologna conosceva anche Lucio Dalla, per cui mi ha emozionato risentire questo bellissimo brano, veramente modernissimo, sembra un brano prodotto quest'anno, è stupendo veramente il pezzo che ti hai messo.
Il talento vero lo riconosci quando qualcosa non invecchia, un po' come nel cinema alla fine, i veri grandi maestri, i grandi film che ancora oggi noi guardiamo con passione, con emozione, sono quelli che non invecchiano, che tu li guardi e non ha importanza in che anno sono usciti. Io partirei, Nicolò, ricordando, ho già ricordato i tuoi numerosi impegni per il cinema, in particolare per la Svizzera italiana, ma non solo, da quest'ultimo che sta per iniziare, siamo a Soletta tra poco, tu sarai per la prima volta un ticinese, comunque anche per te è un debutto, il primo anno direttore artistico. Allora, cosa ci racconti intanto in merito all'entrata in carica, visto che il festival sta per partire, e sei contento in generale del programma che avete allestito?
Ma sì, sono molto contento, sono anche molto curioso di vedere come lo prenderà il pubblico, se il pubblico tornerà veramente ad affollare le sale, i dibattiti, come noi speriamo, perché comunque l'anno scorso, cioè quest'anno, ancora quest'anno, però l'ultima edizione era ancora stata contraddistinta dalle varie norme Covid, per cui mascherine, per cui nessun tipo di incontro fisico, nessun aperitivo, per cui c'erano soltanto le proiezioni, quindi era un'edizione un po' mozzata. Quest'anno è il primo anno dove speriamo, se niente accade, potremo ritornare al 100%. Sono veramente curioso di capire se le persone anche d'inverno, anche con un po' la paura della febbre, così comunque vorrà tornare in sala. Noi stiamo preparando un'edizione che è veramente centrata sull'idea della presenza e dello scambio tra persone. Anche perché abbiamo dovuto un attimo pensare cosa facciamo, qualcosa online o non online. In verità la pandemia ci ha insegnato che oggi non dobbiamo più andare a un festival per vedere un film, perché se non ci andiamo lo perdiamo, ma ci ha insegnato che un film, se lo perdiamo a un festival, prima o poi lo recuperiamo su qualche piattaforma streaming, online, in televisione, da qualche parte. Allora perché andiamo a un festival? Secondo me perché c'è un valore aggiunto, che è quello dello scambio, delle emozioni, di concetti, di idee tra il pubblico e i cineasti, tra le istituzioni, il pubblico e i cineasti. Quindi stiamo preparando un'edizione che mette proprio al centro lo scambio, la discussione, il fare cinema, e mette anche vari ponti tra i film e tra le sezioni. Noi vogliamo proprio fare un festival che crea dei link, dei fili rossi tra i film, e mostra come il cinema fa parte della società in cui viviamo, e il cinema svizzero può darci delle visioni o anche delle risposte al mondo in cui viviamo.
Io anticipo che peraltro qui ad Alfa vi stiamo già lavorando anche sulle pagine dei prossimi giorni, e torneremo domani o lunedì a parlare di cinema, rilacciandosi a questa domanda, nel senso che il perché si va al cinema in un momento in cui tu hai tutto veramente a portata di telecomando, e magari il telecomando fa capo a un televisore di 80 pollici che per esperienza visiva può avvicinarsi a quello di uno schermo di una sala moderna, allora perché andiamo al cinema? C'è tutto il discorso legato all'esperienza collettiva, alla condivisione, quello che tu accennavi in misura ancora più ingigantita all'interno di un festival. Ma passiamo alla Ticino Film Commission. Allora, newsletter di fine anno, leggo qualche numero. Ad oggi 37 produzioni, di cui 18 con un sostegno finanziario di 110.000 franchi, per una spesa nella regione di ritorno, quindi diciamo, stimata intorno ai 4 milioni di franchi per il 2022. Allora, sono numeri importanti, la Ticino Film Commission, quindi è partita, è decollata bene, sta funzionando bene. Cosa si preannuncia per il 2023?
Per il 2023, per esempio, la prima produzione grossa che avremo sarà la prima vera serie grossa, serie proprio televisiva, dell'Ester Ghe, girata interamente in Ticino. Siamo adesso da qualche anno abituati che anche l'Ester Ghe propone sui suoi canali Play Swiss, sui suoi canali delle serie di una, due, tre stagioni, da Wilder, Sugar, che è appena uscita, e quest'anno per la prima volta da febbraio vedremo una serie ambientata tutta in Ticino, e questa la stiamo anche seguendo da tanto tempo, perché ha anche delle scene particolari, non posso dirvi troppo, ma ci sono delle scene che saranno ambientate, vi dico solo, tipo a Bellinzona a febbraio. Uno può immaginarsi cosa potrebbe succedere a Bellinzona a febbraio, ci saranno dei bei momenti. Abbiamo tante produzioni, ma soprattutto quello che iniziamo a fare, che poi si tramuterà penso più nel 2024, è quello del legame con le piattaforme streaming. Quest'anno 2022 abbiamo girato una prima puntata di una serie molto importante di una piattaforma streaming americana. Abbiamo anche tutti votato sulla legge Netflix quest'anno, il primo gennaio 2024 questa legge entrerà in vigore. Al momento si stanno facendo i regolamenti su come entrerà in vigore, ma è chiaro che noi come Ticino Film Commission dobbiamo iniziare a pensare già adesso al 2024-2025, e la nostra idea è quella di iniziare a aiutare a sviluppare storie, sceneggiature, legami con le piattaforme streaming che al momento non hanno un ufficio in Svizzera, quindi bisogna andare su Roma, su Berlino, e stiamo cercando di capire come invogliarle a venire a girare anche in Ticino.
Quindi girare storie, trovare storie, raccontare storie, ma mi viene da dire, ma le tue storie, visto che tu comunque nasci come regista, quella è la tua passione principale, sei in questo momento molto impegnato da un punto di vista istituzionale, amministrativo, direzione artistica di Soleta, direzione della Ticino Film Commission, sono attività impegnative che drenano energie, c'è ancora spazio per il regista Niccolò Castelli, stai lavorando a qualcosa?
Ma io sto pensando di scrivere, sto pensando anche di dedicarmi in alcuni casi a dei documentari abbastanza personali, dei film che posso girare anche con mezzi leggeri e anche senza avere un termine ben preciso, senza una crew troppo grande. Mi sono anche detto che però non voglio mettermi delle deadline, perché al momento appunto io ho deciso che per qualche anno dedico la maggior parte del mio tempo a questi incarichi e se tutto va bene, magari nel tempo libero, in primavera, una volta che per esempio il Festival di Soletta sarà passato, potrò mettermi alla scrittura. Quello che ho notato è che in questi anni, soprattutto adesso anche con Soletta, è che io non faccio film perché sono regista, ma sono regista perché mi piace raccontare delle storie, fare film. Anche il lavoro Soletta, ma anche il lavoro come la Film Commission, è aiutare gli altri a raccontare le storie, proporre le storie di altri su uno schermo. E questa è una passione stupenda. Cioè, io ho la grandissima fortuna di poter fare un film lungo una settimana costituito dei film di altre persone. Questo è un altro modo di raccontare storie, quindi non è che sono a casa frustrato a pensare gli altri fanno i film, io no.
Bello, è una bella immagine, è un bel modo di vivere il tuo lavoro. E accennavamo alla introduzione della cosiddetta Lex Netflix. Vogliamo tentare di immaginare, intanto spieghiamo magari in due parole di che si tratta per chi non conoscesse il dettaglio, ma tentare di immaginare se e quanto cambierà la filiera produttiva anche per la macchina cinema in Svizzera italiana.
Ma allora, legge Netflix in poche parole obbliga le piattaforme che generano degli introiti in Svizzera, le piattaforme streaming, ad allinearsi a quanto devono già fare le televisioni e quindi a investire il 4% del loro indotto nelle produzioni svizzere. Questo significa che devono diventare coproduttori, finanziare e partecipare, come fa la SRG quando produce un film indipendente, devono diventare coproduttori di produzioni di qui. Questo cosa significherà? Significherà che dal primo di gennaio dell'anno prossimo dovranno investire 4% Amazon, Netflix, Disney Plus, Swisscom Blue e tutte queste piattaforme streaming, e potranno decidere di investire per esempio nel creare delle sceneggiature, nel coprodurre serie internazionali girate anche in Svizzera. Dovranno spendere il 4% del loro introito sul territorio. E secondo me la Svizzera italiana può essere un posto molto interessante, perché la Svizzera italiana è una grande frontiera, è un ponte tra il mondo, diciamo, più mediterraneo e il mondo continentale dell'Europa, è un posto dove si parlano tante lingue ed è un posto dove io immagino potrebbero essere interessate per esempio delle serie italiane che vogliono aprirsi con il loro sguardo, il loro stile, anche il resto dell'Europa, a venire per raccontare di un mondo un po' internazionale. L'esempio è stato proprio questa serie che abbiamo girato qui a Lugano a settembre, dove loro volevano girare delle scene di una serie ambientata principalmente in Italia, nella neutrale Svizzera. Quindi abbiamo delle storie da raccontare e penso che sarà diverso il panorama dell'industria cinematografica, perché se oggi principalmente i film svizzeri sono svizzeri, potranno diventare dei film svizzeri anche con uno sguardo un po' internazionale in questo senso.
Niccolò Castelli, grazie anche per questa chiacchierata, in bocca al lupo per il Festival di Soletta, delle giornate cinematografiche di Soletta che si avviano tra poco, a gennaio, e ci risentiamo sicuramente, a presto.
Grazie mille e buon fine anno a voi e buona entrata nel 2023. Spero con qualche bel film, tra l'altro.